Bene, eccomi qua ancora una volta, un cordialissimo, un affettuoso saluto a voi tutti che ci state seguendo. Quindi benvenuti al nostro terzo appuntamento di questa settimana. Stiamo studiando il Vangelo di Matteo, stiamo studiando il capitolo 19 e andiamo a vedere dai versetti dal 16 al 22 dove troviamo l'episodio di quando Gesù incontra un giovane ricco. Un tale si avvicinò a Gesù e gli disse: «Maestro buono, che devo fare di buono per avere la vita eterna?» Gesù gli rispose: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non uno solo, cioè Dio. Ora, se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti». «Perché mi chiami buono?» Sono sicuro che tu abbia capito dove voleva arrivare il Signore Gesù, quando dice «Nessuno è buono se non uno solo, cioè Dio». Sta praticamente dicendo: se mi giudichi buono, è semplicemente perché io sono Dio. Sta guidando il discorso in una determinata direzione affinché il giovane lo accetti come Cristo, figlio di Dio. Poi gli ricorda quei comandamenti che hanno a che fare con il prossimo. «Quali?» gli chiese. E Gesù rispose: «Questi: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso. Onora tuo padre e tua madre e ama il tuo prossimo come te stesso». E il giovane a lui: «Tutte queste cose le ho osservate, che mi manca ancora?» Gesù gli disse: «Se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai e dallo ai poveri, e avrai un gran tesoro nei cieli, poi vieni e seguimi». Ma il giovane, udita questa parola, se ne andò rattristato, perché aveva molti beni. Nota il modo in cui questo giovane si rivolge a Gesù. Lo chiama «maestro buono». È disposto a riconoscere che è buono, cosa che i nemici di Gesù difficilmente avrebbero fatto. Il Signore Gesù guida questo giovane a vedere che, se Gesù è buono, lo è perché Egli è Dio. Questa è la ragione perché Gesù gli chiede di seguirlo. Lo avrebbe portato ad accettare Gesù come avevano fatto i discepoli, il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Questo giovane poteva dire di aver osservato tutti questi comandamenti, eppure era consapevole del fatto che c'era qualcosa che mancava nella sua vita. I comandamenti che il Signore gli elenca si riferiscono all'ultima parte del Decalogo, che ha a che fare con i rapporti con il prossimo. I primi dei 10 comandamenti riguardano il rapporto fra l'uomo e Dio. Il Signore non cita di proposito i primi comandamenti perché vuole far fare a questo giovane un ragionamento ben preciso, ma poi guida il suo pensiero verso il suo rapporto con Dio. Se vuoi essere perfetto, significa se vuoi essere completo. Seguire Gesù comportava ammettere di non aver seguito fino ad allora i primi comandamenti circa la relazione uomo-Dio. Il Signore Gesù stava per morire. Se quest'uomo l'avesse seguito, si sarebbe ritrovato ai piedi della croce. Qualcosa però gli impedisce di seguire Gesù. C'è qualcosa che ti separa da Dio oggi? C'è qualcosa che ti tiene lontano da Lui? Beh, per il giovane si trattava della ricchezza. Avrà seguito il Signore più tardi? Speriamo. E tu? Vuoi seguire il Signore? Egli ama anche te. Egli chiama anche te. Lasciato il giovane, Gesù fa un commento che turba i discepoli. Leggiamo i versetti dal 23 al 26. E Gesù disse ai suoi discepoli: «Io vi dico in verità che difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. E ripeto, è più facile per un cammello passare attraverso la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno dei cieli». I suoi discepoli, udito questo, furono sbigottiti e dicevano: «Chi dunque può essere salvato?» Gesù fissò lo sguardo su di loro e disse: «Agli uomini questo è impossibile, ma a Dio ogni cosa è possibile». Quello che Gesù afferma contraddice il concetto popolare secondo il quale la ricchezza era una prova della benedizione di Dio, mentre essere poveri dimostrava di non essere approvati da Lui. Gesù dice invece che il benessere può diventare un enorme ostacolo per entrare nel regno di Dio, perché tendenzialmente la ricchezza porta ad autocompiacersi della propria posizione, a darci un falso senso di sicurezza e quindi ad insinuare l'idea di indipendenza da Dio, che è il contrario della fede. Gesù fa un esempio paradossale per spiegare una grande verità. Parlando del cammello e della cruna del lago dal quale dovrebbe passare, vuole proprio provocare l'osservazione dei discepoli che si rendono conto che In questo caso nessuno potrebbe essere salvato. Per l'uomo è impossibile salvarsi, con o senza ricchezze, ma le parole di Gesù sono consolanti, perché ci dice che ciò che noi non possiamo fare, perché ciò è impossibile, Lui l'ha fatto, perché a Dio tutto è possibile, anche salvare un peccatore. Tutti, indifferentemente dalla posizione che occupano, sono candidati alla salvezza se riconoscono di non avere niente da offrire a Dio andando a Lui come mendicanti, come persone dalle mani vuote. Solo se andrai a Lui così potrà salvarti. Con Dio tutto è possibile. Ai discepoli è comunque rimasto in mente quel giovane che non volle rinunciare alle ricchezze per seguire Gesù. Infatti leggiamo nei versetti 27 al 30. Allora Pietro, replicandogli, disse: «Ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. Che ne avremo dunque?» E Gesù disse loro: «Io vi dico in verità che nella nuova creazione, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della gloria, anche voi, che mi avete seguito, sarete seduti su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. E chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi, a causa del mio nome, ne riceverà 100 volte tanto ed erediterà la vita eterna. Ma molti primi saranno ultimi, e molti ultimi primi». Possiamo notare come Pietro si autocompiaccia per il fatto di aver seguito Gesù, e così si informa su ciò che l'aspetta come premio. Il Signore non lo rimprovera per questo, anzi, gli dice quale sarà la grande ricompensa che lo attende insieme agli altri apostoli. Giudicheranno niente meno che le 12 tribù di Israele, stando seduti su dei troni. Ma non solo loro avranno una ricompensa. Facciamo però attenzione, perché qui non viene detto che più opere compiremo e più premi avremo, perché il versetto 30 dice che molti primi saranno ultimi e molti ultimi primi. Il posto che ciascuno occuperà e la ricompensa che otterrà dipenderanno non dalla quantità delle opere fatte e delle sofferenze subite, ma dai motivi interiori che lo fecero agire. Questo avvertimento può essere illustrato dal giudizio che Gesù ha fatto relativamente agli uomini ricchi che gettavano le loro offerte nel tesoro del Tempio e alla povera vedova che vi gettava i suoi 2 soldini. Essa era l'ultima nella stima di quanti stavano con lei nel Tempio, ma prima nella considerazione del Signore, perché per amore di Dio e del suo servizio essa dava tutto quello che aveva. Giungiamo così al capitolo 20. La prima parte di questo nuovo capitolo potremmo intitolarla «Il re chiama al servizio». Poi vedremo come Gesù annuncia la sua morte per la 4ª e la 5ª volta, mentre la madre di Giacomo e Giovanni chiede un privilegio per i suoi figli. Infine Gesù, lungo la strada, ridà la vista a 2 ciechi. Questo capitolo 20 si apre con la parabola degli operai nella vigna. Si tratta di una continuazione del discorso di Gesù sulle ricompense iniziato nel capitolo precedente. Da questo capitolo in poi il ritmo si fa più incalzante e il Signore si muove direttamente verso la croce. Questo capitolo inoltre contribuisce a chiarire alcuni punti oscuri riguardanti il regno dei cieli. Il principio secondo cui vengono date le ricompense è espresso in questa parabola: la fedeltà al proprio obiettivo finale, piuttosto che la mole del lavoro svolto o la natura spettacolare dello stesso, regola il modo in cui si viene premiati. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa, il quale, sul far del giorno, uscì a prendere a giornata degli uomini per lavorare la sua vigna. Si accordò con i lavoratori per 1 denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscì di nuovo verso l'ora terza, ne vide altri che se ne stavano sulla piazza disoccupati e disse loro: «Andate anche voi nella vigna e vi darò quello che sarà giusto». Ed essi andarono. Poi, uscito ancora verso la 6ª e la 9ª ora, fece lo stesso. Uscito verso 11ª, ne trovò degli altri in piazza e disse loro: «Perché ve ne state qui tutto il giorno inoperosi?» Ed essi gli dissero: «Perché nessuno ci ha presi a giornata». Egli disse loro: «Andate anche voi nella mia vigna». Fattosi sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: «Chiama i lavoratori e dà loro la paga, cominciando dagli ultimi fino ai primi». Allora vennero quelli dell'11ª ora e ricevettero 1 denaro ciascuno. venuti i primi, pensavano di ricevere di più, ma ebbero anch'essi un denaro per ciascuno. Perciò nel riceverlo mormoravano contro il padrone di casa, dicendo: «Questi ultimi hanno fatto un'ora sola, e tu li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e sofferto il caldo». Ma egli, rispondendo a uno di loro, disse: «Amico, non ti faccio alcun torto. Non ti sei accordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene, ma io voglio dare a quest'ultimo quanto a te. Non mi è lecito fare del mio ciò che voglio? O vedi tu di malocchio che io sia buono? Così gli ultimi saranno primi, e i primi ultimi». Questa parabola, come abbiamo detto, è strettamente collegata al capitolo precedente. Matteo 19:30 dice: «Ma molti primi saranno ultimi, e molti ultimi primi». Matteo 20:16 dice: «Così gli ultimi saranno primi, e i primi ultimi». In questo modo, il concetto degli ultimi, che sono primi, e i primi che diventano ultimi, posto sia all'inizio che alla fine della parabola, crea una sorta di parentesi che la racchiude. Questa stupenda parabola illustra un'importante verità. Non è la quantità di tempo che hai speso per servire, e nemmeno la posizione che occupi che determina l'entità della tua ricompensa. Al contrario, sarai ricompensato in base alla fedeltà al compito che Dio ti ha affidato, indipendentemente dal fatto che esso appaia modesto, di breve durata e insignificante. Gesù raccontò questo per illustrare il modo in cui Dio agisce con i suoi servitori. Gesù paragona il regno dei cieli a un ricco proprietario terriero che esce al mattino per prendere a giornata dei lavoratori per la sua vigna. Ogni vera chiamata al lavoro per il Signore viene direttamente da Lui. Lui ci chiama e sta a noi rispondere. Il salario convenuto era ragionevole, e quel proprietario continuò a cercare nuovi lavoratori per tutta la giornata. La sua chiamata continua anche oggi, ed egli userà tutti quelli che risponderanno ad essa. Quell'uomo prestò un'attenzione speciale a quelli che trovò all'undicesima ora. Essi non avevano più speranza di un impiego. La loro situazione era disperata. Come potevano sperare di far qualcosa a quell'ora del giorno? Ma la chiamata di Dio continua a essere rivolta, fino alla fine. Arriva la sera, è il momento di ritirare il compenso. Un moderno esperto di efficienza aziendale sarebbe perplesso di fronte a questa procedura a dir poco eccentrica seguita dall'imprenditore. Ma dobbiamo ricordarci che qui l'imprenditore è una figura di Dio, che si preoccupa più dei motivi che della quantità di lavoro prodotto, più delle realtà spirituali, quali l'altruismo, la fedeltà, l'abnegazione, che del tempo calcolato con l'orologio. Quando quelli che erano stati assunti nel primo mattino videro che ciascuno di quelli assunti all'undicesima ora avevano ricevuto una moneta d'argento che rappresentava il salario di un intero giorno, pensarono che di certo a loro il proprietario avrebbe dato una speciale gratifica, ma con delusione ricevettero solo il salario convenuto. In realtà non c'era motivo per essere delusi. Chi aveva trattato per un denaro ricevette un denaro, perché questo era il motivo per cui aveva accettato il lavoro. La vera ragione per cui speravano di ottenere di più stava nel fatto che essi pensavano di meritare di più di quelli che erano arrivati alla fine del lavoro. Erano gelosi di quanto gli altri avevano ricevuto. Non chiedevano di essere pagati di più, ma semplicemente brontolavano perché gli altri avevano ricevuto come loro. L'imprenditore rispose al reclamo facendo notare che egli non aveva fatto loro alcun torto, perché aveva dato quanto promesso. Poiché era libero di fare quello che voleva con il suo denaro, poteva decidere di pagare gli ultimi quanto i primi. Anche Dio è sovrano, non è mai ingiusto, ma non accetta di limitarsi con i nostri modi di agire. Dio conduce la sua vigna per il nostro beneficio. Si preoccupa più dei lavoratori che del lavoro. L'invidia da parte dei lavoratori era emersa chiaramente. Facciamo anche noi attenzione e chiediamo a noi stessi: lavoro davvero per il Signore? O invece per il mio interesse personale e la mia gloria? Chiediamo al Signore di inondare le nostre anime con l'amore che, come dice Paolo, non invidia. Vorrei fermarmi qui, a questo punto, su queste riflessioni. Quindi ti ringrazio per l'attenzione che ci hai prestato ancora una volta e rinnovo l'appuntamento a domani, alla stessa ora. Ciao.